Oltre, né indignati né rassegnati. Incontri di formazione. Lunedì 29 ottobre. Giovani e lavoro. Trasformare la crisi in opportunità. Interviene suora Alessandra Smerilli, docente di economia. Modera Concita De Simone.
Allora, eccoci qua. Questo è l'ultimo degli incontri formativi di questo ciclo dedicato ai contenuti OL3, i contenuti oltre. Abbiamo ragionato insieme in queste settimane su argomenti molto ampi che però i nostri relatori che hanno preceduto suora Alessandra, che intanto salutiamo, buonasera suora Alessandra, e anche i vostri contributi ci hanno aiutato a rendere appunto concreti. È quello che ci auguriamo di fare anche stasera. Abbiamo parlato di famiglia, educazione, scuola, abbiamo parlato di turismo, di ambiente, di burocrazia, di problemi sociali, di immigrazione. E l'abbiamo fatto cercando appunto di dare un taglio concreto, e questo è l'input che lascio già in principio a suora Alessandra. E, puntualmente domani troverete sulla vostra mail il form per i contenuti da inviarci, con una prima parte entro i 1500 caratteri da dedicare alle vostre riflessioni, alle vostre suggestioni sul tema di questa sera, che è giovani e lavoro, e una seconda parte entro i 2000 caratteri da dedicare invece alle vostre proposte concrete su questi due vasti argomenti. E il nostro sito, l'abbiamo detto, www.ol3roma.it, ci serve anche per tenerci in contatto. Trovate in bella vista, se ci avete fatto caso in queste settimane, anche il nostro IBAN. Questo non ci stancheremo mai di ricordarlo, è il modo con cui noi ci possiamo autofinanziare attraverso la vendita delle magliette, che potrete fare anche stasera. Se non l'avete già fatto, fatevi un regalo, cominciate a pensare ai regali di Natale, ci sono le magliette di OL3 a disposizione per le vostre donazioni, e anche il codice IBAN che potete usare anche per una donazione minima e soprattutto far conoscere, diffondere. E questo è l'ultimo incontro formativo, però possiamo continuare intanto a tenerci in contatto in attesa di altre date in cui incontrarci prossimamente attraverso i social network. Quindi vi ricordiamo Facebook, la pagina dedicata proprio a OL3, l'indignati nei rassegnati, Twitter, chiocciola OL3 Roma, e da poco abbiamo anche un gruppo su LinkedIn. Chi di voi è su LinkedIn? Oh, quasi tutti, bravissimi. Quindi, però non tutti siete già, perché siamo ancora pochi, vero Eugenio? Siamo soltanto 18 ad oggi, quindi sappiatelo. C'è la possibilità di iscriversi anche a quest'altro social network. E quindi poi sempre il nostro sito, eccoci qua. Allora, suora Alessandra Smerilli, buonasera, un applauso. Figlia di Santa Maria Ausiliatrice, docente di economia politica alla Pontificia Università Auxilium di Roma, di economia della cooperazione anche alla Cattolica, membro del comitato scientifico delle settimane sociali della Chiesa Cattolica, un'esperta a tutto campo, insomma in diversi campi, che stasera ci aiuterà, ci guiderà in questa riflessione dedicata a giovani e a lavoro. E, per introdurre il suo intervento, avevo pensato di condividere con voi una testimonianza molto attuale di un giovane romano, classe 1979, che risponde alle provocazioni emerse proprio in queste ultime settimane, dopo che un rappresentante del nostro governo ha fornito l'ennesima etichetta per i giovani di oggi, cioè ciusi, avete sentito il ministro Fornero. E lui ha risposto sulle pagine online del Corriere della Sera, in una sezione dedicata proprio ai giovani trentenni o giù di lì, sul Ferino 28, raccontando la sua storia. Lui è laureato in filosofia e ha lavorato prima in un call center, poi ha fatto l'agente finanziario e poi la gavetta in una cooperativa sociale che fornisce personale all'Università di Roma 3. La gavetta, nel senso che ha iniziato come collaboratore, adesso ha un contratto come testuale jolly, c'è scritto proprio così sul suo contratto, e fa un po' di tutto 36 ore a tempo indeterminato, 36 ore a settimana a tempo indeterminato, però ricordiamo sempre laureato in filosofia, e scrive: io non sono mai stato Chiusi, faccio un lavoro di un'umiltà disarmante e lo faccio bene. Non ho grandi rimpianti, avrei potuto prendere altri sentieri, allungare il giro, fare una strada più lunga, ma alla fine non credo che sarei arrivato in un posto diverso. Lavoro all'università, non per l'università. E una preposizione può cambiarti lo stipendio. Incontro ogni giorno gente scesa a compromessi per fare carriera. Anche persone che hanno molti meno titoli di me. Prendono l'ascensore, mentre io salgo le scale. Do a tutti del lei quando mi danno del tu, sbagliando i congiuntivi. Io non sbaglio un congiuntivo dal 1986. Sorrido di loro, ed è il mio modo di non arrendermi. Anch'io sono sceso a compromessi, ma non con me stesso. Non sognavo questa vita, ma ho imparato a viverla. E forse è normale che funzioni così. In fondo non sognavo quasi niente di quel che ho vissuto, ma quel che ho vissuto mi è piaciuto e non lo cambierei con niente. Non rinnego gli studi, rifarei ogni cosa. Studio ancora, se è per questo. Non ho studiato per il diploma, la laurea, il master. Sono pezzi di carta, convenzioni. Li hanno distratti, parlando di chi sta sui social network. Hanno costruito per loro dei giocattoli perfetti, cianfrusaglie innocue con cui tenerli occupati. Li chiamano social, ma lì dentro tutto puzza di solitudine, anche la rabbia dei ragazzi che non fanno paura a nessuno. Intanto il mondo cambia e loro se ne accorgeranno da vecchi. Abbiamo buttato una generazione che è andata in crisi molto prima del paese. La prossima sarà quella dei miei figli. La crisi è un fatto, ma dobbiamo fare in modo che non diventi alibi. Non è il tempo che ci frega, stavolta è il modo, e il condizionale è il modo della vita che non viviamo. Ci vogliono pigri, sorrido di loro, ed è il mio modo di non arrendermi. Mio nonno faceva l'usciere, sveglia all'alba e uno stipendio da miseria. Prospettive di carriera nessuna. Non è mai uscito dall'Italia, non ha mai guardato granché lontano. Conosceva e amava ciò che aveva sotto gli occhi. Non ho mai conosciuto una persona più felice di lui. Quando penso alla felicità, io penso al caffè. L'odore, il rumore, il sapore del caffè. Perché se c'è una cosa che ho imparato è che la felicità è nelle piccole cose, quelle che occupano poco spazio. E se ci fossimo solo convinti che la felicità è altrove, varrebbe la pena domandarselo. Ecco, io penso che loro avranno vinto davvero quando noi inizieremo a pensare di aver perso lo spazio per la felicità. E credo che molti lo pensino già. Sorrido di loro, ed è il mio modo di non arrendermi. Ci sono dunque giovani come Federico che cercano di non arrendersi e soprattutto che pensano che la crisi è un fatto, ma dobbiamo fare in modo che non diventi alibi. Sora Alessandra, quanto la crisi per i giovani, ma anche per i non giovani di oggi, è un alibi.
Prova, sì. Inizierei rispondendo attraverso un video Einstein, perché mi sembra ci sia una bella provocazione che continua su questo argomento per iniziare a riflettere. Quindi.
E continuiamo quindi sull'onda delle provocazioni, eccolo qua.
Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle allo stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi, perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi, supera se stesso.
Chi supera la crisi, supera se stesso.
Senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide, la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È nella crisi che ognuno di noi affiora, perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento. Adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro. L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla.
Penso che sia una bella provocazione, detta poi da qualcuno che insomma non è l'ultimo arrivato, e la tragedia di non voler lottare per superarla, la pigrizia di non voler lottare. Credo che queste parole ci toccano, e ci toccano anche perché ormai la stiamo vivendo proprio sulla pelle, la crisi. Io quando vado a fare dei incontri con giovani, liceali, eccetera, perché magari mi chiamano per parlare di questo tema, chiedo sempre: ma la crisi è una cosa di cui si parla in televisione o vi tocca? E se fino all'anno scorso erano più quelli che dicevano: ma se ne parla, però io non è che mi sta cambiando tanto la vita, eccetera, soprattutto quando erano persone anche di un certo livello economico e finanziario, sempre più ho visto giovani che cominciano a dire: sì, adesso sì, la sento sulla mia pelle. E credo che questo ci metta nell'atteggiamento del bisogna fare qualcosa. E penso che siamo nel contesto giusto per dire: non basta indignarsi, non basta denunciare e non ci si può rassegnare. E vi farei vedere un altro brevissimo video con un'altra piccola provocazione.
Che scena avevi selezionato per noi?
Era la scena in cui lui spiegava degli studenti universitari la crisi. Il film è di qualche anno fa, ovviamente negli Stati Uniti, proprio il momento della crisi finanziaria, e lui che diceva come questo mondo della finanza, tutto quello che aveva provocato, e quello che mi interessava, che a un certo punto diceva ai giovani: voi siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente futuro, niente risorse. E mi piaceva come provocazione, perché sul niente lavoro possiamo essere d'accordo, ma non sono assolutamente d'accordo che siamo una generazione, mi ci metto anch'io perché secondo alcune statistiche starei ancora nella fascia quasi dei giovani, non sono d'accordo che non c'è futuro e soprattutto che non ci sono risorse, anzi credo che sarà proprio grazie alle risorse dei giovani che vedremo qualcosa di nuovo. E di dati ne cito solo due, ma tanto li conosciamo e non siamo qui a sciorinare. In Europa ci sono 25 milioni di disoccupati. In Italia, ultimi dati sentiti dal presidente dell'Istat 3 giorni fa, la disoccupazione giovanile è al 30%, ma lui ci dava speranza perché ci dice: il modo in cui sono raccolti questi dati è che sono considerati tutti giovani in età da lavoro. E se invece valutiamo quelli che effettivamente stanno cercando lavoro, la disoccupazione giovanile in Italia è al 10% in questo momento. Quindi non so se questo ci può un po' sollevare rispetto a quello che si sente comunemente dire. E quello che penso sia importante è che quando non lavorano i giovani, ci perdono i giovani sicuramente, e non è il caso qui di ridirci tutti i problemi per cui è difficile fare famiglia perché si vive nell'incertezza, eccetera, ma ci rimettono anche le imprese, perché senza forze giovani che arrivano con la loro creatività, con il loro know-how, con la forza della novità, è difficile che le imprese riescano a fare anche innovazione. E quindi è tutto il sistema che non vive bene quando i giovani non lavorano. Senza contare che siamo in un momento in cui non solo i giovani non lavorano, ma c'è tutta una fascia di cinquantenni che si deve reinventare, perché tra i disoccupati molti non sono solo i giovani. E uno dei problemi principali, credo, che viviamo in particolare in Italia, perché questo fenomeno è tutto italiano, è che i percorsi formativi e lo studio non ci preparano né per un posto di lavoro, ma non ci preparano neanche per il lavoro. E qui farei una differenza, perché per esempio cercando su internet, su Google, il tema giovani e lavoro, se voi mettete giovani e lavoro, viene fuori solo ricerca di posti di lavoro, ma non si parla di che cosa è il lavoro. E io invece ritengo importante fare questa distinzione tra posto di lavoro e che cosa è lavorare. E ritengo che purtroppo i nostri sistemi formativi non ci preparano né al posto di lavoro né al lavoro. E quando si parla di lavoro, di solito lo si associa a degli aggettivi: lavoro precario, dipendente, autonomo, nero, eccetera. Ma è sempre elusa questa domanda: che cosa è il lavoro? E secondo me, se non ripartiamo da qui, non riusciamo a cambiare lo stato di cose che in questo momento ci sta anche un po' opprimendo. E senza però rispondere a questa domanda, rimaniamo solo sulla superficie del lavoro. E oso dire, non perché sono suora, ma che sicuramente, e lo abbiamo imparato in particolare dai monaci benedettini e da Benedetto, che è una figura chiave, che si trova a vivere in un momento storico denominato età oscura, che molto ci ricorda il periodo che stiamo vivendo. E che cosa? Che il lavoro è sempre un'attività spirituale, perché prima e dietro ogni attività lavorativa, che può essere una lezione universitaria o la pulizia di un bagno o essere portiere in un'università, c'è sempre un atto di libertà che fa la differenza tra un lavoro ben fatto e un lavoro fatto male. E in quell'atto di libertà si gioca anche la dignità del lavoro. E ricordo, forse qualcuno mi avrà già sentita citare questa intervista di Primo Levi, ma per me rimane uno dei paletti fondamentali quando si parla di lavoro. Primo Levi, che si è salvato dal campo di concentramento di Auschwitz grazie ad un muratore bresciano che gli portava cibo di nascosto, per 6 mesi gli ha portato cibo di nascosto, racconta questa cosa. Ad Auschwitz, e so che da poco siete stati voi ad Auschwitz, ho notato spesso un fenomeno curioso. Il bisogno del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto per 6 mesi detestava i nazisti, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra. Ma quando lo mettevano a tirare su i muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale. E c'è anche un altro episodio molto bello di Olivier Messiaen, che in un campo di concentramento compone e fa eseguire per orchestra il quartetto per la fine dei tempi, mi sembra che si chiamasse, creando in quel lager un momento veramente di paradiso. E anche quello, questa esperienza è legata al senso di un lavoro fatto con dignità, che può far rivelare, può far diventare un luogo d'inferno un paradiso. Ed è proprio la dignità professionale, non per obbedienza, ma per dignità professionale, e del bisogno, e il bisogno del lavoro ben fatto, che purtroppo oggi si stanno allontanando da quelli che sono i nostri orizzonti quando parliamo di lavoro. E la nostra civiltà, in fondo, a partire da Benedetto, ma ancora prima, era proprio fondata su questi pilastri. L'etica delle virtù si basava su una regola aurea, e cioè la prima motivazione del lavoro ben fatto si trovava proprio nella dignità professionale. La risposta alla domanda perché questo tavolo, questa visita medica o questa lezione vanno fatti bene era in una tale cultura intrinseca a quel lavoro. La necessaria e importante ricompensa monetaria o di altro tipo che si riceveva in contraccambio di quell'opera non era la motivazione del lavoro, ma solo una sua dimensione giusta che completava il tutto, importante e coessenziale. Era un premio, un riconoscimento per un lavoro ben fatto, ma non era di certo il perché del lavoro. Oggi, purtroppo, grazie anche a noi economisti e alla cultura dominante anche a livello economico, su questo fronte si sta operando una rivoluzione di portata epocale, perché a volte il denaro diventa il principale o l'unico perché lavoriamo, il perché lavoriamo. Diventa la motivazione anche il perché della quantità di lavoro fatto e anche della sua qualità. E tutta la teoria economica basata sul personale, che era proprio basata su quest'ipotesi, che in fondo l'uomo trova il suo perché a lavorare solo nel denaro, sta producendo lavoratori sempre più simili alla teoria, perché purtroppo quello che capita nelle scienze umane, cioè nelle scienze che si occupano di persone a differenza di altre scienze, è che mentre se mi occupo di fisica e predico una cosa sbagliata, teorizzo un qualcosa che non è, la natura va avanti per i fatti suoi, quando lavoro sulla persona, teorizzo sulla persona, inevitabilmente quello che teorizzo porta poi le persone a comportarsi in un determinato modo. Io insegno in una facoltà di economia, insegno economia della cooperazione. Quest'anno sto facendo una fatica grandissima con gli studenti perché hanno avuto dei corsi precedenti, saranno cambiati i docenti rispetto agli scorsi anni, non so, che li hanno impostati su teorie della competizione, che il mercato, nel mercato si lotta, si compete, eccetera, e leggono tutto quello che facciamo insieme. Io mi occupo di economia della cooperazione e vorrei far vedere il mercato anche come un luogo di cooperazione. Mi trovo questo bias, cioè loro non riescono a leggere diversamente le cose perché ormai hanno ricevuto questa impostazione. E tutto questo, se queste persone poi andranno ad occuparsi di imprese, andranno a lavorare, sarà la loro impostazione. Quindi in qualche modo quello che la teoria predice diventa poi anche comportamento. E purtroppo questa cultura dell'incentivo si sta estendendo anche ad ambiti tradizionalmente non economici, come la sanità e la scuola, e ne sappiamo qualcosa, dove è diventato normale pensare e agire di conseguenza che un maestro o un medico diventano buoni lavoratori, eccellenti, solo se sono adeguatamente remunerati o controllati. E purtroppo però una tale antropologia sta producendo il triste risultato di ravvicinare sempre più il lavoro umano alla schiavitù, alla servitù. Perché chi paga non compra solo prestazioni, ma anche le motivazioni delle persone, quindi la loro libertà. C'è tutta una tematica di cui ci si sta occupando in economia, è quello che viene chiamato il crowding out motivazionale, e qui siamo in ambito economico e psicologico nello stesso tempo, per cui pare che quando ci siano di mezzo dei comportamenti anche nel lavoro che richiedono forti motivazioni intrinseche, lavori con vocazione, lavori di cura, lavori che chiedono motivazioni, si sta osservando che la presenza di incentivi monetari, e oggi la cultura dell'incentivo sta diventando dominante, per cui ti pago in base a quanto produci, hai il bonus se sei il migliore, eccetera, eccetera. Cosa capita? Che si osserva che le teorie economiche erano basate su un'ipotesi di fondo, che l'incentivo monetario non va in parallelo con quelle che sono le motivazioni intrinseche, quindi motivazioni estrinseche date dalla ricompensa, dal denaro, dall'incentivo, si sommano a quelle intrinseche. Purtroppo la pratica e l'osservazione ha dimostrato che quando si tratta di lavori con forti motivazioni intrinseche, la presenza di incentivi monetari il più delle volte spiazza le motivazioni intrinseche e in qualche modo quello che era interno a me diventa esterno, perché lavori diventa poi il perché sono remunerato, il perché ho un incentivo. Non c'è tempo di approfondire, ma poi magari nel dialogo. E quindi, innanzitutto, se ci chiediamo cosa c'è da fare per il lavoro oggi, innanzitutto dobbiamo recuperare questa nuova, ma che è nello stesso tempo antica, cultura del lavoro, che non è un guardare indietro nostalgicamente, ma ci faccia guardare avanti e tornare a scommettere sulla positività, sulle risorse morali presenti in tutti i lavoratori, che si chiamano libertà e dignità, che non possono essere comprate. Nessuno potrà comprare il mio lavoro ben fatto. Potrò solo io darlo liberamente. E per quello dicevo all'inizio, il lavoro è un'attività spirituale. E per quello dicevo, probabilmente oggi i nostri percorsi formativi non ci preparano né per un posto di lavoro, perché siamo inadeguati, vediamo che appunto i giovani poi sono costretti a fare qualcosa che avrebbero potuto fare senza aver studiato tanti anni, ma neanche per il lavoro. Un po' perché, andando un po' più sul concreto, i nostri percorsi formativi, già nel 1899 il filosofo Vailati si poneva questa domanda, mi sto chiedendo perché. Noi pretendiamo dai giovani che si diplomano che conoscano in quale stato cristallizzano zolfo e pirite, pretendiamo che sappiano a memoria i nomi dei sette re di Roma o delle muse o non so che cosa, e non pretendiamo che sappiano cos'è un mutuo, cos'è un tasso di interesse e così via, intravedendo questa deriva, e che in qualche modo si è perpetuata, perché oggi se un giovane comincia a studiare economia impara alcune cose solo all'università e non ci sono nei percorsi formativi, non c'è un'educazione al consumo, non c'è un'educazione al risparmio, non c'è tanto, manca tanto, e manca anche una formazione a che cosa è lavorare, che cosa vuol dire lavorare. Per cui forse una prima proposta concreta su giovani e lavoro è proprio quella di riaccostarsi a questa cultura del lavoro, facendo in modo che i giovani facciano esperienze di lavoro e riflettano su queste esperienze anche nei percorsi formativi. E questo è un fatto culturale. Io conosco una persona che, mamma di 5 figli, i figli hanno avuto, mano a mano che arrivano al quarto anno delle superiori, fanno l'esperienza all'estero, fanno un anno all'estero, uno è stato negli Stati Uniti, un altro in India, tranquillamente a 17 anni lei li ha lasciati andare a fare questa esperienza, ma questa esperienza aveva un costo, quindi loro dovevano imparare, mettere da parte per poter fare questa esperienza, e che cosa facevano? Ragazzi intelligentissimi, bravissimi a scuola, davano ripetizioni ai bambini più piccoli e in questo modo guadagnavano qualcosa che diventava il loro contributo a poter fare questa esperienza. Questa donna, mamma, docente a sua volta, è stata quasi denunciata da una degli insegnanti dei figli perché era uno scandalo che il figlio lavorasse mentre studiava a soli 16 anni. Quindi credo che sia proprio un'impostazione che noi abbiamo, che se studi non lavori, se lavori non studi. Oggi questo tempo di crisi ci chiede di ribaltare questi schemi, di imparare a lavorare mentre si studia con dei percorsi. All'estero è normalissimo, in Germania, che durante la scuola superiore, durante l'università, si studi e si lavori e magari la laurea la ritardi di un anno, però arrivi alla laurea che hai fatto un anno di esperienza lavorativa, mentre per noi sembra una cosa fuori luogo. E ovviamente questi percorsi non sono neanche aiutati per come sono impostate e strutturate le scuole e le università. E quindi da questo punto di vista c'è qualcosa in più che si può fare. E sicuramente l'altra cosa oggi necessarissima è che anche quando si lavora bisogna continuare a studiare, perché la crisi ci chiede, la crisi ma non solo la crisi, penso che è proprio una cosa bella, il poter, il giovane, non so se l'hai letto ma nell'articolo c'era, dice: mentre sto in portineria posso leggere, posso scrivere, ho scritto dei libri. Questa dimensione va sempre coltivata. E un'altra cosa che mi sembra importante per questo momento particolare che stiamo vivendo, io credo che sia anche una grazia che giovani overqualified, super qualificati, facciano dei lavori che non rispondono alle loro aspettative più alte, ma sono lavori più umili, lavori che magari richiederebbero meno studi e meno competenze. Perché? Perché quando, che cosa è stata la rivoluzione che San Benedetto ha portato in un momento che è stato chiamato oscuro, la notte oscura della cultura europea, quando si stava disfacendo l'impero romano e non si vedeva un qualcosa di nuovo all'orizzonte? E i monaci sono stati attori di un cambiamento. Per la prima volta all'epoca, dove era normale che chi studiava non faceva lavori manuali, e lavori manuali erano solo per le persone più umili, San Benedetto ha osato proporre questo ora et labora, che non è solo uno slogan, ma è dire tutto alla stessa dignità. Alla stessa dignità il pregare in coro con i fratelli, alla stessa dignità l'andare a lavorare i campi, alla stessa dignità lo studiare, eccetera. E che cosa è successo? Che persone intelligenti come i monaci, che prima studiavano e poi andavano a lavorare i campi, hanno inventato l'aratro, hanno inventato il mulino, hanno bonificato le paludi, hanno prodotto una serie di innovazioni. Allora forse questo momento storico può essere sfruttato anche da questo punto di vista. Giovani intelligenti che hanno studiato, che sono qualificati e magari si trovano a fare dei lavori che non avrebbero scelto, possono mettere tutto loro stessi in questi lavori e forse essere anche loro attori di cambiamento, e magari le cose nuove non le vediamo adesso, ma le vedremo più in là. Quindi credo che ci sia un seme di positività anche in questa situazione che ci troviamo a vivere nostro malgrado. E se poi comunque viviamo il lavoro con quella dignità e con il voler fare il lavoro ben fatto, qualunque esso sia, il lavoro diventa qualcosa che ci fa anche fiorire, anche se magari quel lavoro non è proprio quello che avrei fatto. Ma dice un caro amico e collega, Luigino Bruni, che ha scritto parecchio su questi temi e anche sugli editoriali di Avvenire, l'unico modo per vivere bene un lavoro che non ho scelto e che non mi piace forse è quello di amare quel lavoro, di farlo bene, perché se già non mi piace poi lo faccio pure male, vivo malissimo. Se lo faccio bene e ci metto l'anima, forse prima o poi imparerò anche ad amarlo. E questo non vuol dire però che ci dobbiamo rassegnare, perché, ma non possiamo stare, però io non ho visto giovani che stanno con le mani in mano ad aspettare il lavoro. Qui c'è presente Stefania, che è un esempio di come ci si possa riorganizzare. Lei è psicologa, ha fatto tutta una serie di corsi, di master, eccetera, ma è da poco che riesce ad esercitare, e non in maniera continuativa, quello che è il suo lavoro, ma nello stesso tempo ha fatto di tutto, viene a insegnare ritmica nella polisportiva dove abito io, perché era una sua competenza, e quando si trova con i bambini che la fanno disperare, dice: a me non piace insegnare, però ci mette l'anima, e si vede, perché poi quando si fanno i saggi di fine anno vediamo cose belle. E quindi, come lei, tutti i giovani che io conosco non stanno ad aspettare il lavoro, ma si inventano, ma provano. Certo, è difficile pensare al futuro, perché si vive in condizioni di precariato. Per 6 mesi ci sono, poi dopo come andrà a finire? È vero che la tanto anche contestata riforma in qualche modo ha tentato di arginare questo fenomeno. Io vi dico che dove lavoro, dove vivo, c'è una scuola, e proprio solo facendo considerazioni economiche, anche solo le doposcoliste o persone che noi di solito abbiamo sempre assunto con contratti a tempo determinato, quest'anno abbiamo visto che sarebbe stato un salasso per le tasse da pagare. E quindi tutti quelli che avevamo a tempo determinato, siccome sono insegnanti, per noi sono diventati part-time ciclico, ma alcuni altri li abbiamo assunti a tempo indeterminato. E credo che questo tipo di incentivi porterà a fare alle imprese delle scelte diverse. Quindi mano a mano su questo fronte qualcosa si andrà riequilibrando.
Suor Alessandra, mi avevi, quando ci siamo sentite così per fare il punto su stasera, mi avevi accennato a un argomento molto interessante, che era proprio a proposito del fare bene il proprio lavoro e a proposito della nostra città, cioè un esempio su Roma del lavoro di cura.
Ecco, grazie. E guardando Roma, perché il tema era giovani e lavoro, a Roma, che cosa vediamo? Che Roma è una grande città, con tutti i suoi problemi. Oggi dicevo che ho impiegato 3 ore per andare al lavoro, per un percorso per il quale di solito impiego mezz'ora, perché era tutto bloccato per andare verso il Gemelli con la galleria chiusa, e ti accorgi dei servizi quando non ce li hai, delle strutture quando ti vengono a mancare. Roma, città grande, è anche città di tanti servizi. Non fosse altro, per esempio, che la mobilità all'interno della città è grande, e quindi per chi lavora e vuole avere una famiglia c'è bisogno di servizi. E allora c'è una cosa, che noi in Italia siamo l'unico paese d'Europa ad avere con queste dimensioni. In Italia abbiamo 1,5 milioni di badanti. Siamo l'unico Stato in Europa che non è riuscito a risolvere diversamente il problema dell'assistenza e della cura, soprattutto degli anziani e o dei bambini. E allora dico, in un momento in cui si fa fatica, per esempio, a trovare lavoro, non potremmo organizzarci mettendo in piedi cooperative, associazioni, strutture di servizi che devono essere fatti con competenza, e quindi richiedono competenze e professionalità, fatti in maniera organizzata, pensiamo ad assistenza domiciliare e quant'altro, andrebbero a costare meno alle famiglie e permetterebbero a giovani di lavorare, e allevierebbero un altro problema, che è quello di queste milioni di badanti che arrivano in Italia e nei loro paesi. Adesso c'è tutto un problema di famiglie sfasciate, di orfanotrofi e quant'altro, per queste donne che lasciano la loro famiglia. Dico, perché non ci facciamo venire qualche idea per questi lavori di cura? Perché dove c'è bisogno di cura e di assistenza e stiamo a livello demografico, i dati sono spaventosi, perché noi abbiamo un tasso di natalità dell'1,4, che il tasso per la riproduzione, così come siamo, per rimanere allo stesso livello di popolazione, dovrebbe essere 2,1. Questo dato è in diminuzione, è legato al mancato lavoro, perché dove le donne lavorano di più fanno anche più figli, se non lavorano non fanno figli, e infatti in Italia abbiamo avuto un'inversione di tendenza. Fino al 2004-2005 i tassi di natalità erano più alti al sud e c'era quest'idea che siccome le donne non lavoravano facevano più figli. Si è ribaltato questo dato, adesso i tassi di natalità più bassi ce li abbiamo al sud, dove le donne non lavorano, mentre i tassi di natalità più alti ce li abbiamo per esempio in Lombardia, Milano, dove c'è più spazio di lavoro. Allora, con questa situazione demografica, oltre a tutti i problemi fiscali, finanziari, di welfare, di pensioni, eccetera, che deriva dal fatto che la fascia delle persone anziane aumenterà sempre di più in proporzione rispetto ai giovani, e gli immigrati, ultimi dati dell'Istat, continuano ad arrivare in Italia, ma sempre di meno, cioè continuano ad esserci ingressi, ma si cominciano a spostare verso posti dove c'è più lavoro. E allora tutto questo chiede lavoro di cura. Ed esistono soluzioni intelligenti a questi problemi, che vuol dire mettersi insieme, offrire dei servizi integrati. Ci sono dei giovani, non mi ricordo se in Emilia, non so dove, che si sono inventati una cooperativa che si mette a disposizione delle imprese per i servizi alle famiglie. Perché le imprese le assumono? Perché hanno visto che quando offrono questo servizio i lavoratori sono più produttivi. Questo servizio è integrato, cioè questi giovani che hanno formato questa cooperativa sono a disposizione per qualsiasi tipo di evenienza, quindi cura dei bambini, cura degli anziani, oggi hai un imprevisto, ti vado in banca, mi fai la delega, ti vado alla posta, eccetera. Offrono tutti questi servizi che permettono alle persone che lavorano di essere meno stressate, di poterci stare con la testa al lavoro, e questo aumenta la produttività, le imprese sono contente e così via. Quindi penso che possiamo inventarci, questo è un esempio, ma credo che siccome questo intervento deve essere per suscitare proposte, credo che potremo inventarci tanto altro che vada nella linea di recuperare quella cultura del lavoro che dicevo prima, e che sia inventare nuovi lavori di cui oggi abbiamo bisogno, e che possono essere un'uscita da questo momento particolare che stiamo vivendo. Forse mi fermo qui per adesso.
Quindi, suora Alessandra, che ringraziamo, ci lascia con un paradosso. Manca il lavoro, ma in realtà dovremmo inventarcene di nuovi. Voi che ne pensate? C'è già un intervento?
Buonasera, sono Paolo, sono un ingegnere di 52 anni con due figli di 10 e di 5, quindi guardo anche con un certo senso di apprensione al futuro, seppur con molta speranza, perché in passato c'erano molte cose. Velocissimamente, sono d'accordo su quello che ha detto, mi sembra anche specialmente sulla parte dell'inventarsi il lavoro, del lavoro eventualmente cooperativistico. Però mi sembrerebbe opportuno puntare molto sulla famiglia e sull'educazione della famiglia, perché molto spesso famiglie che si consociano offrendo magari l'opportunità ai singoli giovani, diciamo, di lavorare e magari mettendo a disposizione competenze, potrebbero aiutare a questi, perché molto spesso nel suo intervento, come in tanti altri interventi, non è una colpa, è una constatazione, anzi, diciamo, si pensa sempre al giovane verso il lavoro, uno a uno, no? In realtà credo che oggi come oggi, specialmente nel panorama italiano, noi abbiamo delle grossissime dei grandi numeri di persone tra i 15 e i 25 anni che non arrivano al lavoro perché si pensa che devono studiare, studiare, studiare e basta. Invece se lavorassero mentre studiano farebbero del bene. E abbiamo tra i 50 e i 70 anni una marea di gente che potrebbe mettere a disposizione competenze per aiutarle a organizzarsi. Tutto questo però dovrebbe passare, secondo me, attraverso la famiglia, la quale non deve essere un posto dove si fanno sacrifici per far studiare uno senza fargli toccare niente fino a quando e poi scoprire che questo lavoro non c'è. Dovrebbero magari le famiglie stesse mettersi a disposizione, organizzarsi per dei lavori, per esempio aprire musei piuttosto che reinventarsi spazi di gioco o qualsiasi altra cosa, e far lavorare questi figli. Anche lo stesso risparmio potrebbe essere convogliato invece di essere lasciato in banca nel mettersi in gioco per trovare occasioni di lavoro o per finanziare le idee dei figli. Grazie.
Buonasera, sono Alessia, lavoro, insegno nella formazione professionale e quindi questa sera sono qui proprio perché il problema ci tocca, forse non tanto la mia generazione, anche io sono nata nel 78, quindi, ma soprattutto sono preoccupata per i giovani che formo. Una prima cosa, secondo me, da sottolineare è che nella formazione professionale è concepito un lungo periodo di stage. Quindi loro fanno esperienza lavorativa e sono portati a riflettere, però ci troviamo a combattere con le istituzioni e con la burocrazia che alterna i finanziamenti, ogni anno non ci fanno capire se potremo partire, siamo legati ciascuno a una regione, quindi anche a livello nazionale non possiamo fare tutti la stessa cosa. E secondo me invece in questo tempo di crisi è un'opportunità che i giovani imparino dei lavori pratici. Tra l'altro quelli che vengono da noi sono propensi al lavoro, anche perché hanno problemi magari di povertà in casa, no? E quindi vanno però valorizzati perché si sentono invece bistrattati e messi da parte, no? Anche dalle stesse famiglie a volte. C'è un ragazzo che ha l'aspirazione di fare meccanico è visto come un nulla facente, uno che non c'ha voglia, tante volte invece ha delle grandi capacità in quell'ambito, no? Quindi, insomma, io direi che a livello anche di visibilità bisogna valorizzare l'ambito della formazione professionale.
Allora, buonasera, la ringrazio per quello che ha detto. Sono d'accordo su molte cose, sul fatto che l'economia ci ha spinto a pensare che il salario fosse la remunerazione, come dite in economia, il fatto che io rinuncio al mio tempo libero, no? In economia si dice questo. Questo è il messaggio che è passato, però oggi, secondo me, si
Ah, se
affacciano.
interrompo, in economia si dice anche che il lavoro è un male, cioè viene classificato tra i mali, per
No, questo
cui.
non l'ho mai sentito, confesso. Io studio, sono già laureata e sto studiando ancora. Lavoro, ho un lavoro che non è quello che compete al mio, diciamo, la mia laurea. Sono felicissima, sono contenta, ringrazio Dio tutti i santi giorni nel mio lavoro, e sto continuando a studiare perché mi piace, perché ho avuto occasione di approfondire alcuni argomenti. Io però devo dire che sul fatto che lei dice che l'esperienza del lavoro all'interno della scuola sia proprio la cosa più importante, non sono d'accordo perché la mia esperienza è che io ho imparato a lavorare perché in casa mi erano state date delle responsabilità che erano dentro la casa e di anche affrontare la scuola con impegno. Cioè dovevo portare tutto al massimo di quello che io potevo essere, che se era 10 era 10, se era 8 era 8, 6. Io ho imparato la dignità portando a termine quello che io dovevo fare per ogni livello di età. Seconda cosa, sul lavoro, io volevo suggerirle questa cosa. Oggi il problema è anche che il mondo del lavoro è molto sfiduciato rispetto ai giovani che si approcciano al lavoro, cioè chiedono un'esperienza che nessuno dei giovani oggi ha. Per cui è vero reinventarsi, però come costruire fiducia? La ringrazio.
Cioè, dicevo, come i primi tre interventi ruotino tutti quanti intorno poi al tema della famiglia alla fine. Quindi è strettamente collegato a cose magari di cui abbiamo già parlato, però non in questi termini. Non so se anche tu avevi notato questa cosa e poi come rispondere al tema della fiducia.
Grazie. In effetti è un tema fondamentale, quello della famiglia, perché è vero che certe cose si acquistano in famiglia. Anch'io adesso lo rileggo in un modo, ma quando ero piccola questa cosa mi faceva un po' soffrire, che vedevo tutti i miei compagni che ricevevano il regalo alla fine dell'anno ed erano meno bravi di me, perché io ero una delle più bravi della classe. E quando ne parlavo con i miei genitori mi dicevano: ma tu hai fatto il tuo dovere? E io questa cosa non la capivo. Poi dopo ho imparato quanto era importante far bene, perché bisognava far bene, non perché ci si doveva aspettare qualcosa. E questo si impara in famiglia. Ed è importante anche l'intervento su, ed è interessante l'idea di mettere insieme le generazioni, e questo può essere garantito all'interno di una famiglia, per poter anche imparare a lavorare. Credo che sia anche questa una risorsa, tra virgolette, dovuta all'invecchiamento della popolazione, ma che è da sfruttare. Io vedo anche solo per il mio ordine religioso, in questo momento, per questioni economiche, per tante altre cose, noi siamo aiutati da ex banchieri, ex in pensione, che hanno tante energie ancora da dedicare e che volontariamente vengono a darci una mano. E con queste persone noi siamo più sicure che con dei consulenti, perché sappiamo che pensano al nostro bene, lo fanno non per altri interessi. Allo stesso modo credo ci siano tante energie che possono essere messe in campo proprio per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, ad imparare a lavorare. Quindi penso che sia una proposta che può avere anche un suo risvolto come proposta fattibile anche e proponibile per futuri amministratori, o Roma potrebbe diventare magari un esempio in questo. E riguardo però, quindi mentre ribadisco, e forse è anche un problema, che oggi molte famiglie siano in crisi e quindi determinate trasmissioni non ci sono, dall'altra parte però penso che la scuola possa fare di più con esperienze anche concrete, cioè che diventi esperienza di scuola e da far bene anche una simulazione d'impresa, anche imparare a risparmiare. Io sono rimasta stupita, ma anche con bambini di 5 anni si può fare un percorso di educazione al risparmio, e ho visto come sono state realizzate alcune cose per cui i bambini passano in dei percorsi e sanno che se arrivano alla fine del percorso con i soldini che sono stati dati loro, avranno quello che c'è alla fine del percorso, che è una cosa molto importante per loro. Quando iniziano a fare questo percorso, molti bambini si perdono per strada, nel senso che le monetine le usano per prendere altre cose durante il percorso. Arrivano alla fine e non hanno quello che volevano. Quando ripetono il gioco la settimana successiva ci pensano, cioè se voglio arrivare lì. Cioè, sono cose piccole, ma su questo credo che abbiamo tanto lavoro da fare, perché si possa anche all'interno di un percorso scolastico educarsi a certe dimensioni e imparare qualcosa. Sarebbe bello, per esempio, che durante la scuola superiore, non solo nella formazione professionale, che è egregia da questo punto di vista in alcune esperienze, sarebbe bello che anche in un liceo, anche in una scuola superiore, si potesse accostare la realtà del mondo del lavoro nelle sue buone pratiche, nelle cose innovative, ma anche oggi a lezione nel corso di economia della cooperazione è venuto un ospite che è il direttore generale di tutte le banche di credito cooperativo italiane, e si è parlato di questo tema ed è venuta una studentessa illuminata: ma io voglio fare la tesi su queste cose, soprattutto mi date la possibilità di passare 2 giorni in banca, perché non so neanche cosa vuol dire lavorare in banca, terzo anno di università. Quindi c'è anche un desiderio di capire poi come funzionano realmente le cose, e credo che possiamo fare di più. Ed è solo attraverso, in questo campo, è solo attraverso persone che la cosa se la prendono a cuore e che innovano, fanno cose nuove, che poi queste innovazioni possono diventare generalizzate. Cioè di solito si va avanti così. Quindi iniziare a fare delle cose, queste possono diventare buone pratiche che poi vengono messe a sistema. La fiducia. È vero, non è facile. Uno, perché le imprese hanno pochi giovani e quando si guarda la richiesta da parte delle imprese chiedono sempre persone che abbiano già delle esperienze. Giustamente molti vengono e dicono: ma se io non riesco mai a trovare un posto dove farmi l'esperienza, ma come posso avere esperienza per essere impiegato? E qui credo che abbiamo bisogno in questo momento di imprenditori, tra virgolette, santi, nel senso che sono persone che prendono a cuore questa situazione. Cioè molte volte per un'impresa il fare beneficenza diventa, cioè il o essere impresa che si occupi del sociale o di altro, vuol dire continuare a fare le cose allo stesso modo, poi però destinare una parte dei miei utili per andare a fare un pozzo in Africa, che va benissimo. Conosco un imprenditore che va con i suoi dipendenti a fare pozzi e sono esperienze di cui abbiamo bisogno. Ma forse oggi, qui in questo momento di crisi, abbiamo bisogno di imprenditori che adottino un giovane. Se entrasse quest'idea del... E credo che la colpa sia anche nostra, cioè di chi fa teoria, che bisogna far vedere che dare fiducia a un giovane, anche alle prime armi, può diventare per un'impresa un qualcosa che arricchisce l'impresa stessa, non tanto e non solo in termini economici, e può anche essere in termini economici, ma anche in termini di investimento, di in economia si parla di capitale umano, che diventa poi per l'impresa un ritorno, perché un giovane che viene assunto per 6 mesi e sa che ha un tempo determinato da passare in un'impresa, non darà mai, cioè, può darlo per i motivi che abbiamo detto, che il lavoro ben fatto fa parte, è importante, però è anche vero che se so che il mio lavoro è a termine, magari in certi problemi dell'impresa non li sento come miei, perché so che tra poco me ne vado. Se invece so di avere un futuro più lungo dentro questa organizzazione, riesco anche a dare il meglio di me. Far capire questo alle imprese forse può diventare un modo per ricostituire questa fiducia.
Buonasera, mi chiamo Eugenio. Io faccio il piccolo imprenditore da 20 anni e ho assunto e formato tanti giovani, ormai non sono più giovane perché ho troppi anni che faccio questo lavoro, e sa qual è un problema che ho visto di quello che lei stava dicendo, che di cercare gente già formata? Che quando tu formi qualcuno, poi appena questa persona sa fare qualcosa che è richiesto sul mercato, se ne va il giorno dopo da un'altra parte dove gli danno più soldi o altre cose, eccetera, o magari più vicino a casa sua e quant'altro. Il che va bene, però... Per questo poi molte aziende cercano persone già formate, perché questo, io mi occupo di informatica, questa cosa è diffusissima nel settore. E allora, perché non mettere delle penali nei contratti? Per cui se l'azienda ti forma e tu entro 6 mesi poi te ne vai, una parte dei soldi li restituisci? Perché mi sembrerebbe anche giusto. Se vuoi incentivare le aziende a sempre di più investire sulla formazione delle persone, altrimenti si farà questa corsa al ribasso, che è quello che si vede in giro dappertutto e che secondo me andrà sempre peggio, fra l'altro, per quello che io vedo nel mercato del lavoro. Vorrei sapere il suo parere su questo.
Mi sembra interessante, magari vedendola in positivo possono essere penali o anche forme di riconoscimento, non voglio usare la parola incentivo, diciamo di premio, per chi si mantiene poi fedele all'organizzazione almeno per un periodo di tempo. Credo che questo possa aiutare, come il mettere regole per non assumere a tempo determinato potrà aiutare a indirizzare alcune scelte, forse questa può essere una proposta. Non so cosa ne pensano gli altri, perché questo è un argomento su cui penso ci si può confrontare. E penso sia vero questo discorso, che lo sforzo di chi forma, quando poi tu vedi una persona che è in grado di stare in piedi, però forse in quel momento l'arte dell'imprenditore è anche quello di poi dare un riconoscimento anche alla persona per farla crescere. Perché, certo, sì, però magari cercare delle forme di solito, cioè, possono anche non essere semplicemente degli incentivi monetari, ma dare alcune occasioni, una maggiore responsabilità in alcune cose, eccetera. Cioè, gli strumenti possono essere tanti per far vedere, perché uno dei problemi all'interno del lavoro, e non è solo per i giovani, è che, vi dicevo prima il tema degli incentivi, per cui l'incentivo può spiazzare le motivazioni, ma d'altra parte non riconoscere la persona che nel lavoro cresce diventa fonte di grandi crisi per chi lavora. Cioè, perché andare avanti e fare lo stesso lavoro in maniera continuativa e non avere occasione né di crescere né di veder riconosciuto tutto quello che sto facendo, per le persone può diventare anche causa a volte di demotivazione, perché le motivazioni nelle persone non sono uno stock, non è che ci sono o non ci sono, ma cambiano anche con i percorsi della vita. Per cui credo che per il datore di lavoro sia anche un'arte, e diventa anche un'arte educativa, se vogliamo, di saper accompagnare il lavoratore anche in un percorso di vita.
Io lo fa una domanda all'economista, ma noi ormai, che tu sappia che, insomma, in base a teorie dobbiamo accontentarci di, cioè, che non ci sarà più lavoro, ce ne sarà sempre di meno, di inventarcene nuovi, oppure qualcosina si può immaginare che le cose possano cambiare, se sì in che modo?
Le sbagliate previsioni degli economisti sono in parte la causa di quello, del momento che ci troviamo a vivere, quindi non vorrei... Allora, si potrebbe essere pessimisti, nel senso che, per esempio, proprio questa mattina sentivo che nella regolamentazione per il sistema bancario, che entrerà in vigore a breve, proprio per come sarà fatta la normativa, mentre adesso il rapporto patrimonio della banca, crediti che si possono fare di 1 a 33, con le nuove regole diventerà 1 a 22, il che vuol dire che già non c'è credito, si restringerà ancora di più, per gli imprenditori diventerà ancora più difficile. Quindi si potrebbe essere pessimisti, nel senso anche per alcune regolamentazioni che dovrebbero servire per bloccare un certo tipo di finanza, tutto questo si ritorce nei confronti di chi la finanza la vuole far bene, la vuole fare a servizio di imprenditori, famiglie, eccetera. Però questi sono gli ostacoli. Nello stesso tempo, credo che siamo un po' come... Non possiamo guardare troppo oltre, però come in ogni cambiamento epocale c'è un qualcosa che va necessariamente a finire, però non vuol dire che non nasca altro. E oggi le frontiere, pensiamo solo a tutto il tema ambiente-energia, che forse non stiamo sfruttando abbastanza, perché questi possono essere i mestieri, i lavori, non dico del futuro, dovrebbero già essere di oggi, il lavorare sulle abitazioni, sulle energie, le bioplastiche. C'è un mio collega che è molto creativo, faceva un intervento giorni fa sulla Sardegna, dicendo la Sardegna sarebbe la patria naturale delle bioplastiche, nessuno lo vede, e questa potrebbe diventare un leader a livello mondiale. Non ci fermiamo su alcune cose che ormai purtroppo sono legate al passato. E quindi credo che la sfida è quella di saper vedere il nuovo, ma purtroppo mentre dobbiamo muoverci con la creatività del singolo che mette in moto tanto, c'è anche bisogno che queste cose vengano riconosciute da chi può porre le condizioni, e quindi la politica, con la P maiuscola, che possa riconoscere e indirizzare verso quelle che possono essere delle strade di futuro. E io sono fiduciosa in questo senso che ce ne sono, e ce ne sono tante, che dobbiamo metterci all'opera. Non è a brevissimo, cioè il momento di crisi, qualcuno parla di timida ripresa nel 2013, non sappiamo, però abbiamo ancora qualche anno davanti che sarà abbastanza duro. Ma non possiamo fermarci qua, è adesso che dobbiamo lavorare perché almeno tra 2 o 3 anni il momento sia meno infelice. E non è con le solite ricette: aumentiamo i consumi, teniamo aperti i negozi la domenica, non è questo che ci farà uscire da questo momento, anzi, questo forse può aggravare ancora di più le situazioni, perché si parlava di famiglia, tanti sono i disagi per le famiglie delle aperture domenicali, e su questo bisognerebbe farsi sentire, perché forse a fronte di vantaggi economici scarsi, ridare dignità e senso al tempo del riposo, alla festa, alla domenica, può diventare un modo anche per favorire quei legami di cui oggi abbiamo tanto bisogno, e che fanno in modo che, cioè, se la persona sta bene, e sta bene perché ha una rete di relazioni profonde, soprattutto quelli che vengono chiamati beni relazionali primari, cioè le relazioni familiari, si riesce anche a venire fuori in maniera migliore da questo momento difficile, perché ci si riesce a sostenere.
Salve, mi chiamo Roberto. Volevo fargli una domanda ai giovani. Allora, sappiamo che oggi i giovani cercano un lavoro, diciamo, tipo andare al ministero, andare... Ma ci sono anche dei giovani, anche nei nostri amici, i quali si rimboccano le maniche, cioè fanno quei mestieri che faceva, come diceva lei, il nonno, cioè l'agricoltore, quello, con nuove esperienze, perché chiaramente il giovane è laureato, ne so, in agraria, in cose, cioè. Ecco, risfruttare questi lavori che servono, diciamo, perché vediamo anche la nostra, le nostre campagne come vanno sempre diminuendo, perché costruiamo palazzi, facciamo queste cose qua. Ecco, io direi anche di far questo, insomma, di aiutarli anche in questo, diciamo, di portare anche i mestieri dei nostri nonni, non solo andare al ministero, andare in una grande azienda, di fare il manager, di fare questo. Serve anche quello, certo, però se, almeno sfruttiamo qualcosa, insomma.
Grazie. Sì, questo era un po' quello che dicevamo anche prima, e sicuramente uno dei campi e dei terreni, a un certo punto, metà di quest'anno, qualche mese fa, si faceva notare come in Italia manchino fornai, come ci sia una carenza e c'è bisogno di fornai. Questo è uno dei mestieri. Ma per quanto riguarda l'agricoltura, ci sono dei dati interessanti che secondo me ci possono fare anche un po' riflettere. Per esempio, il 90% dei legumi che consumiamo in Italia provengono dalla Cina, perché in Italia non produciamo più legumi. Lo zucchero, anche per politiche impostate in un certo modo, viene prodotto sempre meno. E questo sta portando anche a degli aumenti nel costo dello zucchero che deve essere impostato. così come tante altre cose. E allora una sfida è proprio in questa direzione, e la vinciamo se riusciamo a produrre legumi in maniera competitiva, e per farlo in maniera competitiva dobbiamo adottare nuovi sistemi, dobbiamo conoscere, dobbiamo studiare, e quindi questo può portare a anche a risollevarci in un momento in cui magari non sappiamo dove. E però credo che in questo, anche a livello mediatico, si stanno facendo vedere anche tante esperienze di questo genere. Soprattutto si fa capire che lavorare la terra oggi non è come farlo un tempo, ma che oggi si può lavorare la terra, tra virgolette, con un computer, e quindi c'è bisogno di competenza in questo senso. Ma ritorno al tema iniziale, sono le famiglie che vanno educate a saper capire, anche aiutare i giovani a ed indirizzarli anche negli studi in un certo modo.
Grazie innanzitutto. Vorrei provare, diciamo, a fare una riflessione usando una metafora sportiva, no? A volte sembra che stiamo vivendo, come dire, una partita contro un avversario che è probabilmente più forte, no? Questa crisi, per cui tutto ciò che proviamo a fare, in particolare magari per i giovani nel lavoro, sembra quasi che sia inutile, no? Non si riesca a fare punto. Julio Velasco raccontava questo aneddoto. Diceva: nei momenti di difficoltà nella pallavolo, lo schiacciatore, quando sbaglia la schiacciata, finisce in rete, si rivolge subito all'alzatore e gli dice, no? Palla più alta e più vicino a rete, no? Più alta, più vicino. E allora l'alzatore si gira verso i ricettori e gli dice, cioè ragazzi, se la palla non mi arriva sulla fronte, io come faccio a alzarla alta vicino a rete, no? E allora i ricettori si guardano e dicono, ho capito, noi che facciamo? Mica possiamo chiedere all'avversario di battere più piano, no? Che non funziona. Un po' questa cultura dell'alibi, no? Cioè non è mai in fondo colpa mia, ma è colpa sempre dell'alzata che non è data bene, è sempre colpa della ricezione che non va bene, e quindi mi arrabbio con il mio compagno, eccetera, finché a un certo punto non me la posso più prendere con nessuno, perché c'è la crisi, e quindi mi rassegno. Tu ci hai dato una chiave di lettura che è un po' simile, come dire, mi ricordava la chiave di lettura di Julio Velasco, che diceva: io voglio schiacciatori che sappiano schiacciare palle basse e che si inventino il modo di schiacciare palle basse. È sufficiente avere, come dire, l'ultimo anello di questa catena che sia in grado di fare i miracoli, oppure è fondamentale che ci sia un gioco di squadra anche con l'alzatore, gli imprenditori, piuttosto che il ricettore, la politica, per riuscire a vincere la crisi?
Io volevo soltanto fare così una riflessione, che bisogna reinventare un po' quello che è la formazione dei giovani. Cioè, prima di tutto, la battuta, prima il lavoro è un male, il lavoro è fatica, a Napoli si dice, no? E la scuola che forma questi giovani che arrivano alla maturità, non preparati per il lavoro che vogliono fare. Cioè, noi abbiamo, ecco, Svizzera, come dicevi prima tu, Germania, chiunque, anche se fa studi, che so, di ragioneria, deve fare un anno di tirocinio presso la banca. Chi studia ingegneria deve fare un anno di tirocinio presso l'industria meccanica. Cioè, già prendere contatto, già avere questa formazione, che in Italia purtroppo questi giovani arrivano anche alla laurea, non hanno mai visto una fabbrica, non hanno mai visto una banca, come dicevi prima tu. E questo è, bisogna reinventarlo, cioè bisogna ristrutturarlo, questa formazione. Poi i giovani, adesso senza generalizzare, però escono anche impreparati anche culturalmente dalla scuola. Questo è un problema grosso. Un altro problema che ho vissuto io sulla mia pelle, che io a 52 anni in banca sono stato messo in condizione di andare via perché 3 mesi mi mandavano a Bologna, 3 mesi a Firenze, 3 mesi a Cosenza, 6 mesi a Brescia a un certo punto, e io ho lasciato tanta di quella professionalità che invece, proprio come dicevamo prima, diceva lui, tutta la mia professionalità, tutta la mia esperienza poteva essere messa affiancata a un giovane, a un trentenne, per trasmettergli tutto quello. Invece, arrivata a una certa età, non si sa perché, per disegni, per spending review, come si dice, di tagliare, ti mettono in condizione di andare via. O per un discorso, poi ecco, vengono anche mandati via e poi non vengono assunti i giovani, cioè vengono mandati per un discorso di risparmio, di quadratura. Però, cioè, affiancare dei giovani, questo è un discorso di riformare un po' tutta la cultura del lavoro. Cioè, affiancare i giovani a delle persone che poi possono trasmettergli tutta la professionalità, questo non viene fatto, no? E questo è un altro problema grave che c'è. Ecco, questo volevo dire soltanto. Grazie.
No, io non trovo che sia colpa dei giovani, è colpa delle imprese, è colpa della politica. È colpa delle imprese, è colpa della politica, della burocrazia. Lei prima stava dicendo. Per i badanti, un esempio buonissimo che a tutti è venuto in mente, ma vada ad aprire una cooperativa, ci vuole un anno, una persona che si dedichi un anno nei vari uffici, specie in una città grande come Roma. Quindi lei ci metta gli imprenditori che non capiscono niente, perché io ho vissuto l'epoca dell'ENI quando era partecipazione statale, quando è diventata privata, non capiscono niente. Mandano via la gente, poi mi hanno dato un sacco di soldi per mandarmi via e non hanno assunto nessuno. Se assume, l'ENI assume soltanto quelli raccomandati, figli dei deputati e tutto quanto, per cui va un casino. La colpa non è dei giovani, è colpa della politica, della burocrazia, delle imprese che non sanno fare il loro mestiere, pensano solo ai profitti. L'ENI, da quando è diventato una SPA, ha pensato solo alla finanza, se perdono i petrolieri, ma non gliene frega niente, perché tanto fanno i soldi con la finanza. Quindi il giovane è l'anello più debole. Non è lui che si deve reinventare, poveraccio, lui si reinventa, ma gli deve dare gli strumenti. Gli strumenti non c'è, la classe dirigente in questo paese non glieli dà. Si ritiene stretti e non fanno niente. Non fanno niente. Quindi non è colpa anche dell'economia, della finanza, senz'altro, ma è anche colpa della politica, di chi ha il potere, delle imprese che hanno il potere e non lo mollano e non si mettono in discussione. Quindi io trovo che non è tanto colpa dei giovani.
Sì, buonasera, molto breve. Parlavo con un collega che appunto mi stava dicendo quello che lei prima ha anche detto, cioè che il PIL probabilmente nel 2013 comincerà a crescere, ma molto lentamente. E mi stava dicendo pure, però, non credere che questa cosa porti subito lavoro, cioè prima che continuerà a crescere. Allora, volevo chiederle, ma dal punto di vista tecnico, se è possibile trovare le condizioni che correlano il PIL alla domanda di lavoro, perché cioè se il PIL cresce ma il lavoro non cresce, vuol dire che c'è qualcosa che non lega questi due parametri. Esiste un legame tra questi due parametri? Quali sono le condizioni affinché a una crescita del PIL si abbia pure una crescita di lavoro o della domanda di lavoro? Grazie.
Rispondo prima a quest'ultima, poi dico qualcosa in generale. Il PIL di che cosa è fatto? È la misurazione nell'anno di quella che è la produzione dell'anno, quindi se cresce vuol dire che aumenta la produzione. torna a crescere il PIL, non aumenta il lavoro. Perché? Perché probabilmente in questo momento le imprese sono sottodimensionate, cioè stanno magari per evitare di licenziare, lavoriamo meno, lavoriamo tutti, oppure sono queste, eccetera. Per cui una prima fase credo che sia un ritornare a regime. E solo dopo si può pensare ad espandere, ad avere più lavoro. Per cui il passaggio può essere leggermente più lento, ma il trend può essere positivo. Pensando che non è che il nostro obiettivo è l'aumento del PIL to cure, perché molte volte si dice ma questo PIL, questa crescita, è che adesso ci stiamo accorgendo però cosa vuol dire quando il PIL non cresce, e cioè che non c'è lavoro, che manca tanto. Quindi quel tasso di crescita forse non tornerà mai a determinati livelli, e forse non vogliamo neanche che sia così, perché in fondo questa crisi ci sta insegnando anche che ci si può ridimensionare. Però abbiamo bisogno di un'economia che giri, che ci sia quella normalità che permette a chi cerca lavoro di trovarlo, o comunque di non passare periodi lunghissimi senza poter accedere ad un posto di lavoro. Però sì, si ricomincerà a crescere, poi mano a mano riaumenterà anche il lavoro. E per quello che veniva detto prima, mi sembra che questo sia il posto giusto, nel senso che giustamente la signora faceva notare che i giovani non hanno colpa, eccetera. Però siamo qui per questo, nel senso, prendiamo atto, potremmo semplicemente denunciare. Mi sembra che questo movimento oltre abbia preso anche un'altra strada, e cioè dire certe cose non le abbiamo volute, ci sono cadute addosso. Potremmo indignarci, e dobbiamo farlo a volte, dobbiamo farci sentire, ma poi bisogna fare un passo oltre, che vuol dire le cose stanno così, noi adesso che cosa possiamo fare? Perché altri dovrebbero fare e non fanno, e noi li dobbiamo richiamare al loro dovere. Ma noi, se non facciamo quello che noi possiamo fare, di certo poniamo le premesse perché non cambi nulla. Quindi almeno noi quello che possiamo fare dobbiamo farlo, che può essere anche semplicemente in questo momento avere le idee chiare su alcune cose, per poter dire a chi di dovere dovresti fare così e non in quest'altro modo, per poter suggerire. Però credo che tra noi ci sono anche lavoratori, imprenditori, eccetera. Se nel piccolo non basta, lo ripeto, però se non c'è neanche questo, è una condizione necessaria, non sufficiente ma necessaria. Se non ci cominciamo a muovere e aspettiamo che qualcun altro lo faccia e tutti facciamo così, non andremo da nessuna parte. Invece forse dovremmo uscire da qui dicendo io che cosa posso fare per migliorare questa situazione.
Alessandra, che oltre alle chiavi di lettura sul tema di stasera, giovane lavoro, ci ha offerto anche la conclusione ideale, ricordandoci il nostro né indignati né rassegnati. Ci sono altri interventi, altrimenti io chiuderei qui, ricordandovi che in realtà poi c'è tutta la settimana a venire per continuare a contribuire al dibattito attraverso le vostre suggestioni, riflessioni e soprattutto proposte, compilando il form che vi manderemo domani mattina e rinviandocelo a ol3roma.it. Grazie, allora buonanotte. Ecco.
Oltre a ringraziare nuovamente appunto suora Alessandra, dopo vi facciamo un applauso che abbiamo interrotto per... Volevo fare un attimo di brevissima sintesi, nel senso, noi abbiamo fatto l'incontro il 10 luglio, ci siamo detti che avremmo fatto dei momenti formativi, abbiamo fatto questi sei incontri interessanti, stanno arrivando le proposte, anche riguardo questo argomento, noi da oggi iniziamo fino alla mezzanotte di lunedì prossimo, saranno possibili inviare delle proposte. Prima un ragazzo mi diceva io l'ho mandate a l'una di notte, uguale, sì, ci mancherebbe altro, non c'è nessun problema, cioè è un'indicazione di massima, è chiaro che mandarle a, a maggio diventa un problema perché non sappiamo appunto dove siamo. Tenete presente che noi siamo molto contenti delle sollecitazioni che stanno arrivando, verranno pubblicate anche quelle, diciamo, che in un certo senso sono poco sostenibili e magari non hanno, sono più delle sollecitazioni, sono più delle, diciamo, delle indicazioni, non delle vere e proprie proposte. Stessa cosa per quelle che vanno oltre, per l'appunto, il form che abbiamo dato, e quindi sono arrivate anche pagine e pagine di, non ci si è attenuti, diciamo, al form che dicevamo, però noi necessariamente dobbiamo fare una cernita, una scelta, perché il lavoro è anche complicato. Sicuramente nei prossimi, dopo questo incontro, noi concludiamo questa fase dei contenuti, come l'abbiamo detta. Non vogliamo fare i casati, però noi il 10 di luglio parlavamo di contenuti rispetto ai contenitori. Diciamo, in questo periodo un po' tutti stanno parlando di contenuti al posto di contenitori, però non era iniziata così la situazione, quindi noi siamo contenti di aver indirizzato quel 10 luglio verso un tema, appunto, che è quello dei contenuti, perché poi alla fine la politica, a nostro modo di vedere, si deve nascere proprio dai contenuti, cioè da visioni, da proposte concrete. Vi lascio con un appuntamento che sarà nel mese di fine novembre, inizi dicembre, adesso vediamo, con un nuovo appuntamento in plenaria, se vogliamo, quindi un nuovo, diciamo, oltre 3-2, nel senso un secondo grande evento che faremo, appunto, molto probabilmente non al massimo, perché al massimo già abbiamo giocato la fiche con padre Giovanni Lamanna, quindi se avete proposte voi, visto che diciamo che in quelle grandi occasioni la gente non manca, proposte abbastanza ampie, siamo tutto orecchi, e mandateci le email o chiamateci senza nessun problema. Ci sarà questo secondo appuntamento, dove faremo un po' la sintesi, e dopo, anche alla luce di tutte le vicende politiche che si stanno susseguendo, vedremo poi di vedere se e che cosa, in una fase di discernimento, no, che voi sapete è una fase lunga da parte di ciascuno di noi, e anche in tal senso ringrazio per tutte le sollecitazioni che arrivano, tra la scissione, oltre deve diventare una lista civica, no, oltre non deve diventare una lista civica, oltre a diventare, c'è tanto fermento e tanto desiderio, e quindi è una cosa bella questa. Però ecco, diciamo, in quella data noi in un certo senso scioglieremo e diremo che cosa, anche alla luce delle sollecitazioni che stanno arrivando, no, faremo, se ci sarà da fare qualcosa, o non faremo se non ci sarà da fare qualcosa. Però l'importante era lavorare sui contenuti. Quindi, prossimo appuntamento, fine novembre, inizio di dicembre. Siamo sempre attivi sulle pagine di Facebook, Twitter, via email. Voi avete visto, grosso modo rispondiamo in tempo semireale a tutte quante le persone. Insisteremo sul sito internet, chiediamo a ciascuno di voi se vuole di portare e di presentarci degli editoriali. Avete visto un po' il tema e la metodologia che utilizziamo. Ecco, è un periodo fruttuoso, penso di parlare grosso modo a persone credenti, preghiamoci pure un po' su, perché diciamo che la situazione in Italia è una situazione complicata, e quindi forse è giunto il momento davvero di andare oltre, come diceva suora Alessandra, e di prenderci ciascuno le proprie responsabilità. Ancora una volta grazie a suora Alessandra e grazie a tutti voi.